19ª lezione.
Lezione numero 19.
Modelli di frase. Primo. A che servono gli occhi? Servono a vedere e a guardare. A che serve il naso?
Serve a sentire gli odori e a respirare.
A che servono gli orecchi?
Servono ad ascoltare.
A che serve la bocca?
Serve a mangiare, a parlare e a bere.
A che servono le mani?
Servono a lavorare.
A che servono i piedi?
Servono a camminare.
A che servono la penna e la matita?
Servono a scrivere.
A che serve lo schiacciapatate?
Serve a poco. Serve solo a schiacciare le patate lesse.
A che serve questo?
Non serve più a niente, perché è guasto.
A che serve la coda del cavallo?
Serve a far andar via le mosche. Secondo. Preferisco andarci a piedi. Preferisci coricarti presto o tardi?
Preferisco coricarmi presto.
Preferisci la cucina cinese o quella occidentale?
Preferisco la cucina cinese piuttosto che quella occidentale.
Ha preferito la morte o il disonore?
Ha preferito la morte al disonore.
Qual è il tuo piatto preferito?
Il mio piatto preferito è l'arrosto.
Qual è la tua città preferita?
La mia città preferita è Roma. Testo.
La camicia dell'uomo contento. Una volta c'era un re che aveva un figlio unico e gli voleva bene come alla luce degli occhi. Ma questo principe era sempre scontento. Passava giornate intere sul balcone a guardare lontano o sdraiato sul letto. «Ma cosa ti manca?» gli chiedeva il re. «Che cos'hai?» «Non lo so, padre mio. Non lo so neanch'io. Sei forse innamorato? Se c'è qualche ragazza che ti piace, dimmelo. Te la farò sposare.» «No, padre, non sono innamorato», diceva tristemente il figlio. Il re e la regina provarono tutti i modi per distrarlo. Teatri, balli, musiche, canti. Ma nulla serviva. Il viso del giovane diventava sempre più pallido. Il re allora fece chiamare da tutte le parti del mondo le persone più istruite e chiese loro consiglio. Alla fine, dopo aver pensato a lungo e letto le stelle, queste persone dissero al re: «L'unico rimedio alla grande tristezza di vostro figlio è di trovare un uomo che sia contento, ma contento in tutto e per tutto, e scambiare la camicia di vostro figlio con la sua». Allora il re mandò gli ambasciatori per cercare in tutto il mondo un uomo veramente contento. Fu trovato un prete, lo portarono davanti al re, che gli domandò: «Sei contento?» «Io sì, maestà». «Molto bene. E ti piacerebbe diventare il mio vescovo?» «Oh, magari, maestà», rispose facendo un gran salto. «Va via, fuori di qua. Cerco un uomo felice e contento del suo stato, non uno che voglia star meglio di come sta». Poi venne trovato un re di un paese vicino. Sembrava proprio felice e contento. Aveva una moglie bella e buona, un mucchio di figli, aveva vinto tutti i nemici in guerra dopo tante battaglie crudeli e il suo paese era in pace. Il re vicino ricevette gli ambasciatori e disse: «Sì, sì, non mi manca nulla. Peccato però che quando si hanno tante cose, poi si debba morire e lasciare tutto. Con questo pensiero soffro tanto che non dormo la notte». Gli ambasciatori tornarono indietro senza neanche chiedergli la camicia. Per sfogare la sua disperazione, il re decise di andare a caccia. Mentre stava camminando per la campagna, sentì una voce che cantava una canzone felice. Il re si fermò e pensò: «Chi canta così non può che essere contento». Seguendo il canto, si infilò in una vigna e vide un giovane contadino che lavorava gomito a gomito con un'altra persona, cantando allegramente. Il contadino lo riconobbe e lo salutò molto cordialmente. Il re, vedendolo così contento, gli chiese: «Senti, vorresti venire con me nella capitale? Saresti mio amico». «Ah no, grazie», rispose il giovane. «Non ci penso nemmeno». «Ma perché?» «Perché sono contento così e basta». «Finalmente un uomo felice», pensò il re. «Senti, giovane, devi farmi un piacere». «Se posso, con tutto il cuore, maestà». Il re, che non stava più nella pelle dalla contentezza, afferrò il contadino e cominciò a sbottonargli la giacca mormorando: «Mio figlio sta per morire, solo tu puoi salvarlo. Ti darò tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, ma tu dammi la tua camicia». Ma quando la giacca fu finalmente tolta, il re vide che l'uomo contento non aveva la camicia. Conversazione. Che rabbia!
Come stai?
Male, mi gira la testa.
Che hai, un raffreddore?
No, che rabbia! Loro non dicono mai le cose in faccia e mi considerano come il fumo negli occhi.
Chi? Che cosa è successo?
Se vuoi ascoltarmi, te lo dico subito.
Sì, sono tutto orecchi. Dimmelo pure.
Bisogna ricordare bene un detto. Occhio per occhio, dente per dente. Se loro mettono sempre il naso negli affari degli altri, io non posso più stare zitto. Non piego mai le ginocchia.
Dimmi pure, ti giuro di non dire niente a nessuno.
Sono sicuro che dopo aver sentito tutta la storia rimarrai a bocca aperta. Se non riesco a finire tutto da solo, puoi darmi una mano? Ho bisogno del tuo aiuto.
Beh, dipende.
Basta. Tutti dicono che sei una persona sincera, semplice, alla mano, in gamba, ma non hai neanche il coraggio di darmi una mano.
Scusa, prima voglio sentire un po' di che cosa si tratta. Poi vedremo che cosa dobbiamo fare. Mi stai proprio tirando per i capelli.
Ma ti prego, acqua in bocca. Allora.
Vocabolario. Odore. Camminare. Schiaccia patate. Schiacciare. Patata. Guasto. Coda. Cavallo. Mosca. Coricarsi. Disonore. Arrosto. Re. Sdraiarsi. Principe. Scontento. Balcone. Innamorato. Tristemente. Regina. Canto. Il corpo umano. Nomenclatura. Il capo. La testa. Il collo. La spalla. Il petto. Il tronco. Il braccio. L'addome. Il gomito. La mano. Il dito. Il ginocchio. La gamba. Il piede. La testa. Nomenclatura. I capelli. Le sopracciglia. L'occhio. L'orecchio. Il naso. La faccia. Il viso. La bocca. Labbro. Il dente. La lingua. Distrarre. Nulla. Pallido. Istruito. Consiglio. Stella. Rimedio. Tristezza. Scambiare. Prete. Maestà. Vescovo. Salto. Magari. Mucchio. Guerra. Battaglia. Crudele. Pensiero. Soffrire. Sfogare. Disperazione. Infilarsi. Digna. Contadino. Allegramente. Riconoscere. Cordialmente. Pelle. Non stare più nella pelle. Contentezza. Afferrare. Sbottonare. Mormorare. Salvare. Rabbia. Raffreddore. Faccia. In faccia. Fumo. Il fumo negli occhi. Affare. Piegare. Semplice. Coraggio. Trattarsi. Lettura.
La storia italiana. Prima parte. L'Italia antica. In età preistorica c'erano in Italia due civiltà, una nord e una nel centro della penisola. Intorno all'VIII secolo a.C., i Greci fondarono colonie nell'Italia meridionale e in Sicilia. Nel V secolo a.C. i Galli occuparono la pianura padana. Nel III secolo a.C. l'Italia venne unificata dai Romani. Così nacque l'Impero Romano. La storia antica finisce con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, 476 d.C. L'Italia medievale. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, l'imperatore d'Oriente, Giustiniano, volle conquistare l'Italia e nel 553 fu instaurato il dominio bizantino. Ma pochi anni dopo arrivarono i Longobardi, che riuscirono a occupare la maggior parte della penisola. Nel 603 il paese fu diviso in due, l'Italia bizantina e l'Italia longobarda. Nel 728 si formò lo Stato della Chiesa, uno dei più potenti d'Italia, mentre a Venezia si formò un governo repubblicano autonomo. Il Sacro Romano Impero. Nell'Ottocento nacque il Sacro Romano Impero, dove vari popoli continuarono a vivere ciascuno con i propri costumi e le proprie leggi. Nel sud la civiltà islamica degli arabi diventava padrona. Il periodo comunale. A partire dall'undicesimo secolo, in Italia ci fu la fine del mondo feudale e la nascita del libero comune italiano. Nacque una nuova classe, la borghesia, che cominciò il cambiamento della società. I comuni importanti dell'Italia settentrionale si trasformarono in signorie. Le più importanti furono quelle di Milano e di Firenze. Più si affermavano le signorie in Italia, più cadeva la potenza dell'impero e del Papa. Nel 1454 la Repubblica di Venezia, Milano, Firenze, lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, dopo quasi un secolo di lotte, non essendo riuscito nessuno a vincere sugli altri, si mantenne un equilibrio. In questo periodo poterono essere coltivati gli studi e le arti. Iniziava il Rinascimento.
Vocabolario. Preistorico. Intorno. Intorno a. Fondare. Colonia. Meridionale. I Galli. Pianura. Padano. Unificare. Impero. Continuare. Caduta. Occidente. Imperatore. Oriente. Giustiniano. Conquistare. Instaurare. Dominio. Longobardo. Repubblicano. Autonomo. Sacro. Costume. Legge. Islamico. Periodo. Feudale. Borghesia. Cambiamento. Comune. Settentrionale. Trasformarsi. Signoria. Affermarsi. Potenza. Pontificio. Regno. Lotta. Mantenere. Equilibrio. Coltivare. Ventesima lezione.
Lezione numero 20.
Modelli di frase. Che cosa desidera? Vorrei comprare un romanzo cinese. Che desidera?
Vorrei parlare con il signor Franchi.
Che cosa prende?
Vorrei un cognac.
Mi dica.
Vorrei 3 etti di prosciutto di Parma.
In che cosa posso servirla?
Vorrei un paio di scarpe di grande resistenza da uomo e 2 paia di ciabatte da bambino. Mi dica, signorina.
Vorrei iscrivermi alla facoltà di fisica e non so come devo fare.
Testo.
Lì ci verrebbe volentieri. Domani è sabato e ci sono 2 gite. Una al Parco Taguan, costruito secondo la descrizione dell'ambiente del romanzo Il sogno della Camera Rossa, e l'altra a Mu Tianyu, il tratto più maestoso della Grande Muraglia intorno a Beijing. La maggioranza dei ragazzi vorrebbe andare a vedere la Grande Muraglia, anziché un parco tutto artificiale. Liu, che è già stato a Mu Tianyu, questa volta desidererebbe vedere il Parco Taguan. Le piacerebbe però andarci con Li o con Ma. Telefona Li e le chiede: Li, verresti alla gita al Parco Taguan? Al Parco Taguan ci sono già stata però. Questa volta capiresti sicuramente di più, perché c'è Wang Lin che ci accompagna. Sai che lei studia la letteratura cinese e ha fatto la tesi di laurea proprio su Il sogno della Camera Rossa? Ci verrei molto volentieri. Perché dici ci verrei? Non posso dire sì, ci vengo, perché non ne sono ancora sicura. 3 giorni fa mio cugino mi ha telefonato dicendo che ieri sarebbe venuto a Beijing. Se è già arrivato, domani verrà di sicuro a trovarmi. Perché non provi a chiamarlo adesso? Potrebbe piacere anche a lui una gita con una guida esperta. Una telefonata ti servirebbe almeno per sapere se è arrivato. Hai ragione, spero che accetti il nostro invito. Liu chiama Ma e chiede: verresti con me al Parco Taguan domani? Mi dispiace, ma è impossibile. Ci sarei venuta tanto volentieri, ma ho già promesso ad un amico di andare a fare la spesa con lui, perché domani è il suo compleanno e la sera vorrebbe fare una festa, invitando tutti i ragazzi della mia classe. Peccato, ti saresti divertita e avresti visitato meglio il Parco Taguan. perché verrà anche Wan Lin, che è un'esperta del romanzo Il sogno della camera rossa. Sarà per un'altra volta.
Conversazione. I signori Ferretti sono cattolici. Abiti ancora presso la famiglia Botti?
Sì, credo che ci abiterò fino a quando sarò a Venezia.
La tua padrona di casa va spesso in chiesa?
No, lei non è credente. Ho notato che tra i suoi amici nessuno crede in Dio, anche se sono stati battezzati da piccoli.
Invece i miei padroni di casa, i signori Ferretti, sono cattolici. La signora va in chiesa tutte le domeniche senza eccezione. Il marito va a messa ogni tanto, ma il figlio non è praticante.
Hanno paura di andare nell'inferno dopo la morte. Qual è la chiesa dove vanno più volentieri?
La Basilica di San Marco.
È un po' lontano da casa vostra.
Sì, preferiscono quella chiesa forse perché conoscono qualche frate, tra cui Fra Luigi, che viene a trovare la mia padrona di casa un paio di volte alla settimana, e insieme leggono la Bibbia.
Mi ricordo che una volta, quando io ero da te a guardare i tuoi nuovi VCD, è venuta una suora a trovare la signora.
Sì, era Suor Maria, la loro figlia.
La loro figlia è una suora?
Sì. Ha detto che 6 anni fa ha sentito di essere stata chiamata e ha deciso di andare in convento.
Credo che ogni giorno non farà che leggere il Vangelo.
Lo legge tanto costantemente quanto pazientemente.
La loro è veramente una famiglia religiosa.
Credo proprio di sì.
La vostra religione è ben diversa dalle nostre, cioè il buddismo e il taoismo. Quando una persona vuole diventare monaco o monaca, prima di tutto deve essere pronto o pronta a lasciare completamente il mondo della polvere, inclusa la propria famiglia. I monaci non riconoscono più né familiari né amici.
Praticamente è un tipo di fuga.
Infatti, molti sono diventati monaci non per la fede. So che quasi tutti i monaci, prima di rifugiarsi nei templi, avevano una vita difficilissima. Sai che mi piacerebbe andare alla Basilica di San Marco una domenica per vedere com'è la messa?
Anch'io vorrei andarci. Più che altro voglio vedere gli affreschi di Tintoretto.
Attento, ti sbagli. Gli affreschi sono al Palazzo Ducale, che è proprio accanto alla Basilica.
Come italiano devo vergognarmi della mia ignoranza. Allora, andiamo sia al Palazzo Ducale che alla Basilica.
D'accordo. Ci andiamo la prossima domenica. C'è qualche regola per chi entra in chiesa?
Basta che si portino vestiti decenti. Vocabolario. Franchi, etto, prosciutto, parma, resistenza, ciabatta, facoltà, parco, tratto, maestoso, muraglia, la grande muraglia, artificiale, impossibile, promettere, promettere a qualcuno di fare qualche cosa, compleanno, esperta, cattolico, botti, credente, battezzare, eccezione, messa, praticante, inferno, frate, suora, convento, Vangelo, Bibbia, costantemente, pazientemente, cioè buddismo, taoismo, completamente, monaco, monaca, polvere, incluso, familiare, fuga, fede, rifugiarsi, Tintoretto, attento, sbagliarsi, accanto, accanto a, ignoranza, regola, decente.
Lettura.
La storia italiana, seconda parte. L'Italia moderna. Nel 1500 il re francese Luigi XII occupò il Ducato di Milano. Nel 1559 gli spagnoli occuparono l'Italia. Fu un periodo di decadenza delle arti e delle lettere ed anche di crisi economica. Rimanevano indipendenti lo Stato Pontificio, il Ducato di Savoia, Venezia e il Granducato di Toscana. Nella prima metà del Settecento i re sabaudi ebbero sempre più importanza, mentre il regno spagnolo si andava sostituendo quello austriaco. L'illuminismo e l'età napoleonica. Nella seconda metà del Settecento l'illuminismo si diffuse in Italia, specialmente a Napoli e a Milano. Ci fu un rinascere degli studi e delle riforme politiche, sociali ed economiche. Nello stesso tempo si cominciò a parlare di nazione, di indipendenza e di unità. Durante il periodo napoleonico 1796-1814 nacquero molte repubbliche di breve durata. Il Risorgimento. Per il Risorgimento furono fondamentali le figure di Mazzini, Gioberti, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Cavour. Nel 1859 ci fu la seconda guerra d'indipendenza. Vittorio Emanuele II ottenne la Lombardia. Nel frattempo la spedizione dei Mille, guidata da Garibaldi, conquistò la Sicilia e Napoli. Il Regno d'Italia. Il plebiscito del 21-22 ottobre 1860 univa il Regno delle Due Sicilie a quello di Vittorio Emanuele II. Il 17 marzo 1861 a Torino veniva proclamata l'istituzione del nuovo Regno d'Italia. Il Veneto venne annesso all'Italia nel 1866. Nel 1870 la città di Roma fu presa dal generale Cadorna. Un plebiscito la annetteva al Regno d'Italia. Cominciava così il governo dello Stato italiano. L'Italia avviò una serie di riforme economiche e politiche.
Vocabolario. Luigi XII, Ducato, Granducato, Decadenza, Lettere, Crisi, Savoia, Settecento, Sabaudo, Importanza, Illuminismo, Napoleonico, Specialmente, Riforma, Sociale, Indipendenza, Durata, Unità, Risorgimento, Mazzini, Gioberti, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Cavour, Frattempo, Spedizione, I Mille, Plebiscito, Proclamare, Istituzione, Annettere, Generale, Cadorna, Avviare, Serie. Ventunesima lezione.
Lezione numero 21.
Modelli di frase. Primo. Chi è che ti ha invitato a fare una gita? Una signora cinese. Chi è che ti ha aiutato a risolvere questo problema?
Sono stati i miei amici.
Chi è che ha rotto il vetro senza poi dire niente?
Sono stati due bambini.
Chi è che viene con me?
Noi due.
Chi è che voleva disdire il viaggio?
Sono io che volevo disdirlo.
Chi è che non vuole più iscriversi?
Io non voglio più iscrivermi.
È lui che vuole andare in Italia ad ogni costo?
Credo proprio di sì.
Sono io che ti ho costretto a fare così?
Direi proprio di sì. Secondo. Che cos'è che ti manca? Niente. Che cos'è che vuoi fare stasera?
Voglio studiare.
Quando è che vuoi venire?
Domani mattina.
Com'è che lo vuoi fare?
Lo voglio fare a mano. Lo voglio fare bianco.
Dov'è che sei stata quest'estate?
Al mare.
Qual è che hai preso?
Ho preso quello azzurro.
Quant'è che l'hai pagato?
L'ho pagato 5.000 lire. Terzo. Con che cos'è che l'hai fatto? Con il coltello. Con che cos'è che l'hai fatta?
Con le forbici.
Per chi è che lavori?
Per i miei figli.
Da chi è che hai saputo questa cosa?
Dai miei amici.
Da quando è che siete sposati?
Da 5 anni.
Da dov'è che arrivi?
Dall'Italia.
Per quant'è che fai questo lavoro?
Per 1.000.000 lire. Testo.
Lei non sarebbe diventata un'italianista conosciuta. 20 anni fa, in settembre, dopo tante difficoltà, Sam ha avuto finalmente una borsa di studio per andare in Italia a seguire un corso di perfezionamento in lingua e letteratura italiana. Una cosa talmente difficile che avrebbe quasi lasciato perdere. Aveva già 36 anni. Oggi, a pensarci bene, dobbiamo dire che senza quell'occasione non sarebbe mai diventata, poi, un'italianista conosciuta, né avrebbe avuto dagli amici veneziani il soprannome affettuoso di mezza veneziana. Si ricorda benissimo il 31 ottobre 1981, 20 anni prima del XXI secolo. Con la testa tra le nuvole è arrivata a Venezia, famosa città sull'acqua, paese natale di Marco Polo. È andata subito all'ufficio d'ammissione dell'Università di Venezia. Un'impiegata le ha detto che il corso sarebbe cominciato subito, valeva a dire il giorno dopo. Il secondo giorno del suo soggiorno a Venezia è indimenticabile. Si è alzata molto presto, anche se aveva dormito male per la differenza di fuso orario. È uscita alle 8 per arrivare all'università alle 9. Un veneziano avrebbe impiegato solo una ventina di minuti per fare la strada da casa sua all'università. Le strade sono troppo complicate per una persona non veneziana, appena arrivata in questa città. Dopo tanti giri inutili, è finalmente arrivata, ma con un quarto d'ora di ritardo. Il grande stupore è stato che quando ha aperto la porta della biblioteca, che sarebbe stata la sua aula, come aveva capito dall'impiegata, ha visto che non c'era nessuno studente. Lei si è domandata, sarei arrivata per prima? Strano. Il bibliotecario le ha chiesto di mostrargli il certificato e dopo non ha permesso più agli altri studenti di entrare. Lei si è seduta in un angolo ad attendere e non sapeva che cosa fare. I minuti passavano lentamente. Improvvisamente il rumore del perno della porta ha rotto la quiete. Sono entrate, l'una dopo l'altra, 4 persone, una donna e 3 uomini. «Lei sarebbe la nostra studentessa Feng?» le ha chiesto uno con la barba. «Sì, sono Feng. Vengo dalla Cina, non sono giapponese». Cercava di rispondere con la massima precisione, ma era troppo emozionata. «Si vede che lei è cinese. Piacere!» le ha stretto la mano. «Piacere!» gli ha ricambiato cordialmente il saluto. Ognuno si è presentato. Il professor Pizzati ha proclamato l'inizio del corso. Lo stupore ancora più grande è stato che la classe era composta solo da una studentessa e da 4 professori. Feng sentiva di essere una principessa. Visto che nessun professore voleva andar via, ha espresso la sua idea di seguire solo un professore per volta. Altrimenti, almeno la prima lezione sarebbe stata fatta da 4 professori insieme. Dopo era rimasto solo il professor Leoncini, che le teneva il corso di letteratura italiana contemporanea. Dopo la lezione è stata chiamata dal preside, professor Baratto, grande critico delle opere di Manzoni. Le ha detto che non avrebbe organizzato questo corso così particolare se Feng non fosse stata una studentessa cinese. Feng era commossa da piangere. Non poteva che studiare bene. Tutti i 4 professori erano molto gentili. Senza questo corso non avrebbe migliorato notevolmente il suo italiano e non sarebbe diventata una loro carissima amica cinese.